faccio un ragionamento di premessa intorno al titolo, non per criticarlo, ma soltanto per prendere un'occasione, uno spunto. Se noi pigliamo questa parola, così, questa formulazione così come è stata proposta, Paolo è il destino di Israele, a prescindere dal problema della parola destino, di cui non mi interessa, e non mi interessa neanche l'eco di Mancuso, che possa essere, non ci interessa Vito Mancuso e il destino, però dopo proporrò per un attimo un'altra parola. Però ora prescindiamo dal destino, diciamo, se invece di dire Paolo e Israele dicessimo, o Paolo e il popolo di Israele dicessimo Paolo e il suo popolo, e dicessimo per esempio Paolo e la salvezza del suo popolo, avremmo già un'impostazione del gioco molto diversa, un'apertura del gioco molto diversa. E cioè, è fuori di dubbio che per comprendere i rapporti cristiano-ebraici è fondamentale riprendere e vedere i capitoli, soprattutto 9 e 11 della legge dei Romani, ma è anche, a mio modo di vedere, altrettanto fuori dubbio che per comprendere i capitoli 9 e 11 della legge dei Romani bisogna liberarsi dall'ombra del dialogo cristiano-ebraico. Perché bisogna vedere cosa vuol dire comprendere. In questo secondo caso, non nel primo, ma in questo secondo caso, cioè per comprendere i capitoli 9 e 11 delle lettere romane, bisogna sgombrare le nostre menti dalla percezione che ci è derivata dalla frequentazione del dialogo cristiano-ebraico. Vedete che continuo a usare l'espressione cristiano-ebraico, non ebraico-cristiano. Perché dico questo? È perché nulla di tutto questo era pensabile da parte di Paolo. Riassumo quello che ho detto. È fondamentale, vuole fare un dialogo cristiano ebraico, riferirsi ai capitoli 9 e 11 della lettera romana, punto A. Punto B, per comprendere l'intenzione di Paolo, bisogna assolutamente prescindere da questa serie di problemi, per una ragione elementare, e cioè che Paolo parla e ragiona come ebreo, il suo popolo. Invece il dialogo cristiano-ebraico deve dire pur sempre, come suo statuto, che i cristiani non sono ebrei e che gli ebrei non sono cristiani e che gli ebrei, pur non essendo cristiani, hanno una vocazione permanente. Ma ragiona sulla costituzione di questa coppia, che questo è il suo statuto. Paolo invece ragiona sulla non costituzione di questa coppia. Non esiste per lui una coppia di questo tipo, cioè cristiani a fronte di Israele, per l'appunto è il suo popolo. Dico lo stesso pensiero con un'altra, non esemplificazione, con un'altra serie di considerazioni, e cioè potrebbe dire, si dice, ci si chiede, ci si interroga come tenere insieme l'universale azione di salvezza in Gesù Cristo, l'espressione non paolina ma che è quella appunto presentata dalla tradizione delle chiese, appunto formulata così, soltanto la formulazione ci fa capire, come tenere insieme l'universale azione di salvezza in Gesù Cristo e l'elezione di Israele non revocata, perché appunto quando è considerata revocata è considerata evidentemente revocata in virtù dell'universale azione di salvezza in Gesù Cristo. Perciò se la salvezza è nella fede in Gesù Cristo, Israele o accetta completamente come collettività santa, come comunità, come popolo, la fede in Gesù Cristo, oppure è tu infedele, perfido, voleva dire questo, all'origine. Quindi si dice non è più così, Israele ha una vocazione permanente, però ci si interroga come residuo del discorso precedente, un residuo che rimane dentro, anche se è cambiato tutto, ma qualcosa invece non è tutto, è cambiato molto ma non tutto, perché ci si chiede come si fa a dire che l'azione universale di salvezza di Gesù Cristo è tale, e nello stesso tempo Israele ha una sua strada, ha una sua vocazione, ha una sua elezione, quindi nonostante quasi, cioè l'azione universale di salvezza di Gesù Cristo è tale nonostante la presenza delle elezioni di Israele che continua. E sono quelle ermeneutiche, cioè, no, io non affronterò questo tema oggi, ma mi preme segnalarlo, se è fuori passaggio, è quel tipo di ermeneutica che è del tutto interna alla riformulazione della preghiera per venerdì santo del rito latino del messale Pio V che ha fatto Benedetto XVI basato sul capitolo 11 della lettera romana. Cioè, praticamente il passaggio del capitolo 11 della lettera romana. Tutto dominato su questo nonostante, e allora, come è ovvio, come avviene sempre, quando ci sono dei problemi che non si sanno risolvere, si dice la soluzione è escatologica. Ma dove la escatologia non è altro che un rimando, che non è altro che un rimando in avanti, non è una testimonianza, perché il problema è certamente l'escatologia fondamentale, non esiste nessun passo di Paolino che possa essere compreso senza una dimensione, diciamo così, escatologica, ma non è un puro rimando in avanti, è altro. Allora, per chiudere con una provocazione, almeno rispetto allo statuto del dialogo cristiano ebraico, e che poi quello che cerco di sviluppare, adesso questa è l'affermazione, metto avanti la tesi molto radicalmente, poi cerco di renderla più plausibile, se ci riesco, dovrebbe dire che per Paolo, usando queste parole che non sono sue, l'azione universale di salvezza in Gesù Cristo avviene in virtù delle elezioni di Israele, no? Nonostante, ma in virtù, cioè sono due componenti che si intrecciano perennemente, e tuttavia perché si intreccino perennemente ci deve essere, ecco l'altra faccia della medaglia, un linguaggio che è anche fortemente polemico, che è anche fortemente colpevolizzante, cioè colpevolizzante non nel senso psicologico del termine, ma che sa che c'è un'azione di misericordia perché c'è una colpa. Se noi amputiamo questi termini, noi non comprendiamo Paolo. Possiamo anche amputare, perché non stiamo dicendo le cose stanno così, stiamo cercando di capire un poco Paolo, cosa già difficilissima di per sé. Cioè dire che l'elezione di Israele è permanente non significa non imputare delle colpe a Israele, questo è fondamentale. Come naturalmente non significa non imputare non colpe a altri. Ma che vuol dire? Siccome Israele è eletto permanentemente, è di per sé esente da peccato, comunque garantito nella sua salvezza per la sua via, questo non è il ragionamento Paolo. D'altra parte è un linguaggio che dicevo prima, non è un linguaggio, cioè polemico o colpevolizzante o di giudizio, voglio dire di giudizio non formulato da un uomo, non secondo la carne ma secondo Dio, è un tratto evidentemente costitutivo di tutti i linguaggi profetici anche del Primo Testamento, per citarne uno dove è così simbolico, non fuori contesto storico, perché il profeta Amos è molto antico eccetera, ma fuori contesto storico il profeta Amos dice capitolo 3, all'inizio del capitolo 3, solo voi ho conosciuto, proprio conosciuto nel senso forte biblico, tra tutte le famiglie dell'Adamà, cioè della terra intesa come collegata alla umanità, Adam, è la stessa espressione che si trova nel capitolo 12 della Genesi, in te Abramo saranno benedette tutte le famiglie dell'Adamà, solo voi ho conosciuto fra tutte le famiglie della Tamà e per questo vi chiederò conto di tutte le vostre colpe. Avon, colpe, peccato. Solo voi ho conosciuto, per questo vi chiederò conto. Dove? Solo questo ho conosciuto fra tutte le famiglie della Tamà significa un'elezione, quello che noi potremmo chiamare l'elezione, nel senso che ho conosciuto solo voi, ho un legame particolarissimo solo voi, ma questo non esonera dalla responsabilità, potenzia estremamente la responsabilità, e quindi chiederò ragione a tutte le vostre colpe. Allora dietro a Paolo ci sono tradizioni che hanno, beh, non voglio assolutamente dimostrare nulla con questa citazione, se non allude a un orizzonte. C'è un orizzonte che parlava questo linguaggio e con cui Paolo certamente si identificava. La citazione di Amos è soltanto a campione, così. Non è un passo che abbia influito esegeticamente su Paolo, cioè nel senso che un'esegesi di Paolo non può citare questo, ma l'orizzonte sì. Ultima parte di questa premessa, che per me appunto è anche sostanziale, lo faccio con un'allusione, questo è il terzo punto della premessa, un'allusione a un passo del documento della Pontificia Commissione Biblica del 2001, cioè il popolo ebraico e le sue sante scritture sacre, scritture nella Bibbia cristiana, documento prefatto allora dall'allora cardinale Ratzinger della Congregazione per la Dottrina della Fede, il quale ha detto c'è un argomento, stringo, c'è un argomento in quel documento che mi ha molto colpito, e cioè che tutto il linguaggio polemico del Nuovo Testamento nei confronti di ebrei, non degli ebrei, ma di ebrei, va letto in chiave profetica, appunto, cioè sulla scorta di quel linguaggio di rimproveri e di giudizi o di appello al giudizio divino che le pagine profetiche hanno abbondantemente testimoniato nel corso della Bibbia ebraica. E Ratzinger dice un argomento che mi ha molto colpito e ha una sua pertinenza e validità. Naturalmente non con queste parole, ma il concetto è esattamente questo. Sì, ma, cioè l'analogia, questa seconda parte evidentemente Ratzinger non l'affronta, né allora né adesso come Benedetto XVI, sì, ma, cioè l'analogia tiene se noi intendiamo i testi neotestamentari come testi giudaici, perché è chiaro che un profeta rimprovera il suo popolo a nome di Dio, è un conto, anche altri popoli, fa giudizi anche su altri popoli, ma comunque questo è un altro tema, è un conto è fare così, un conto è dire che un testo cristiano, ovvero sia il Nuovo Testamento, ha un linguaggio profetico di condanna o di rimprovero a una realtà a lui ormai esterna, che è quella costituita dagli ebrei. Questo non funziona più l'analogia. Se noi diciamo appunto che Paolo, sempre come allusione, non come dimostrazione, ha un linguaggio profetico, deve dirlo nei confronti del suo popolo, non di un altro popolo. Allora, in Paolo, adesso entro, in Paolo, l'io parlante, sapete che le lettere sono lettere, quelle autentiche, di un io parlante, non in forma retorica, ma in forma reale, concreta, quasi esistenziale in certi passi, anzi in certi passi sicuramente anche esistenziale, un io parlante, l'io dico così, l'ego, non c'è come forma. Il soggetto, meglio dire, il soggetto parlante, il soggetto parlante è un soggetto ebreo credente in Gesù Cristo. Se noi diciamo che invece questa è già una schizofrenia, cioè essere ebrei credenti in Gesù Cristo, noi non comprendiamo nulla dell'orizzonte paulino. Per Paolo il soggetto parlante è lui in quanto ebreo credente in Gesù Cristo. E quindi ha con dei legami molto diversi tra gli ebrei, tra lui e il suo popolo, e tra lui e i gentili. Lui è vero che l'apostolo è gentile, lo dice proprio nella lettera ai Romani, questa è l'espressione, questi sono i nostri capitoli di eccellenza, diciamo. Eh sì, ma il fatto che sia apostolo e gentile non sta a far altro che ribadire, no? Di diminuire la sua appartenenza ebraica. Non è che si rivolge ai gentili perché non è più ebreo, si rivolge ai gentili perché è un ebreo messianico, non perché non lo è più, ma proprio perché lo è. E questo dunque ci introduce al tema fondamentale, e cioè che, per dirlo in termini più propri, Paolino, perché fino adesso io ho usato così l'espressione azione universale di salvezza in Gesù Cristo, perché è una formula, insomma, che noi usiamo e che io posso recepire senza grossi problemi a questo livello. Ma se lo applico a Paolo, non posso non coniugarla sempre e comunque, sempre e comunque, con la dimensione intrecciata in maniera anche qui insolubile, nel senso che questo nodo è strettissimo, del rapporto di predicazione-fede. Cioè l'azione universale di salvezza in Gesù Cristo è mediata, non è mediata, il termine non è giusto, è costituita nel suo proporsi da un rapporto inscindibile tra predicazione e fede. Beh, leggiamolo, leggo un passo, diciamo, in italiano, perché non ho molto tempo di dilungarmi su questo, perché le cose, diciamo, più centrali del nostro dire sono altre rispetto al tema. Leggiamo un passo celeberrimo, peraltro, della prima lettera ai Corinzi, che c'entra anche con il lessico che ci interessa, col tema che ci interessa, ma non è di quelli che ci occuperanno di più. Diciamo, prima Corinzi, diciamo da 1:21 e seguenti. Poiché infatti nel disegno sapiente di Dio il mondo con tutta la sua sapienza non ha conosciuto Dio, mondo da solo non ha avuto la capacità di greci e sapienza di risalire a Dio, è piaciuto a Dio salvare i credenti con la stoltezza della predicazione, mentre i giudei chiedono segni e i greci cercano sapienza. Noi invece annunciamo Cristo crocifisso, scandalo, cioè inciampo per i giudei, e stoltezza per i gentili. Ma per coloro che sono chiamati sia dai giudei sia dai greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio. Infatti, ciò che è stoltezza, amore, eccetera, eccetera, di Dio è più, si sta blatterando un po' in mezzo greco, quindi stoltezza, ma ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. E vedete che questo, diciamo, passo è articolato in una predicazione che è chiamata stoltezza della predicazione, perché sì, ha come oggetto il crocifisso, che è piena di inciampo da un lato e stoltezza dall'altro, ma anche perché non ha come, è solo, diciamo, l'immagine del crocifisso, il riferimento al crocifisso, all'azione di salvezza in Gesù Cristo, ma anche perché questa è stata affidata alla predicazione, cioè la parola è la predicazione, e si consente questa trascrizione in termini banali, piuttosto banalotti, e cioè l'azione universale di salvezza in Gesù Cristo resta sterile se non è mediata da un'azione assolutamente umana, limitata nello spazio del tempo, nelle circostanze, nelle occasionalità delle pericoli, delle persecuzioni, eccetera, che è l'annuncio degli apostoli. Sono chiamato a predicare. Se non si predica, l'azione universale di Gesù Cristo è come se non ci fosse. Ecco perché è follia e stoltezza la predicazione. È lo statuto della predicazione stessa che è follia e stoltezza. E per questo è la predicazione della croce. È la parola della croce. E questo è pietra d'inciampo per i giudei e stoltezza per i greci. Noi. Ma noi cos'è? Noi non è un terzo, non un giudeo né greco. È pietra d'inciampo per i giudei, cioè è luogo di discriminazione in Israele. Tema lucano, quindi anche negli Atti l'avete visto, ma qui è tema di discriminazione in Israele. Però il problema che tanto sembra essere, diciamo, di affanno, cioè Paolo avrebbe messo in discussione l'elezione di Israele e quindi avrebbe detto, insomma, che solo la fede salva, non la legge, le robe lì. Basterebbe questa frase, quasi tutte le frasi di Paolo, per smentirlo, nel senso che se tiene come asse di riferimento la presenza di giudei e greci, non come entità puramente culturali, etnico-culturali, identitari, ma come un asse di ordine, chiamiamolo col termine nostro, teologico, cioè nel senso che un conto è essere ebrei, un conto è essere gentili, greci evidentemente metonimi per tutti, un conto è essere ebrei e un conto è essere gentili. Se noi continuiamo a dire così, noi poniamo al centro l'elezione di Israele, perché non c'è nessun'altra ragione per cui l'umanità possa essere distinta tra giudei e greci se Israele non fosse eletto. E Paolo, quando usa il termine legge, lo dice sempre e comunque solo al mondo ebraico. Che cosa è cambiato? È cambiato che la predicazione, fede, insomma, non ho dimenticato l'altro termine, la predicazione di Gesù Cristo, cioè la predicazione del Messia, chiamiamolo così, venuto, esige la fede sia dai giudei che dai greci, ma non da questo punto di vista equipara giudei e greci, ma non abolisce la distinzione giudei e greci, richiede la fede. Allora cosa vuol dire? Che la fede è scandalo dentro il mondo ebraico, perché ci sono gli ebrei credenti, ebrei in Gesù Cristo, e ebrei non credenti in Gesù Cristo. Ma questo non significa appunto abolire le elezioni di Israele, ma anzi confermarla. Ecco perché, poi non insisto più, l'ho già detto in premessa, ecco perché non si possono usare nei dialoghi ebraico-cristiani in senso proprio questi passi. Perché l'interlocutore ebreo dice, ah, chiedete subito la nostra conversione. Vedi polemiche sulla preghiera del Venerdì Santo. Allora, andremo nella seconda parte, quando mi occuperò più di Romani 9:11, anche sul capitolo 10 del Romani, di solito trascuratissimo, proprio perché si occupa della predicazione e della parola. Ma per Paolo è sempre così, bisogna sempre intrecciare l'elezione di Israele, la fede, la predicazione, non, diciamo, amputare uno di questi termini. E l'elezione di Israele, appunto, è quella di dare una distinzione che la fede non abolisce. Insomma, e concludo questo punto, che è il secondo, diciamo già, appartenere, essere giudeo o greco, è qualificante anche rispetto a Dio, cioè sul piano teologico. Questo non vuol dire, non ha niente a che vedere se si salva, ma l'essere giudeo e greco non dipende, è qualificante sul piano agli occhi di Dio, ma non dipende dall'avere o non avere fede in Gesù Cristo, chiamati sia dai giudei sia dai greci. Per coloro non è né stoltezza né follia, ma è la stoltezza di Dio che è più potente, è più sapiente della sapienza degli uomini, e la debolezza di Dio che è più forte della debolezza degli uomini. Per coloro che sono chiamati, cioè hanno la fede sia dai giudei sia dai greci. Allora, c'è Romani 9:11, certo, ma sono altri passi di Paolo, alcuni dei quali scomodissimi e quindi normalmente imbarazzanti. Il più imbarazzante fra tutti, con ogni probabilità, deriva dalla più antica lettera paolina. Tant'è che uno dice, ma poco a poco c'è un'evoluzione del pensiero paolino. Adesso, certamente persone che sanno il pensiero paolino molto meglio di me possono dimostrarlo. Il nostro compianto amico Barbaglio lo ha reso uno dei suoi chiavi ermeneutiche principali, l'evoluzione del pensiero paolino. Io non ne sono personalmente molto convinto, almeno in quei termini, però insomma, certamente loro sapevano molto più, lo dico con rammarico al passato che non sapete non più tra di noi, ma certamente Pitta e tanti altri sanno il pensiero paolino molto meglio di me. Però noi prendiamo atto che la lettera più antica di Paolo, cioè la prima lettera ai Tessalonicesi, ha un passaggio violentissimo, o almeno quello che suona un passaggio violentissimo. Tanto è vero che si dice, ma qui Paolo addirittura fa propria una serie di accuse nei confronti degli ebrei che si trovavano nel mondo gentilico, greco-romano. E poi, in proprio, ci aggiunge una serie di accuse che ci trovano come prolungamento delle accuse profetiche, quindi bibliche. In sostanza, quindi avremo una matrice profonda dell'antisemitismo. Dico antisemitismo volutamente, non antigiudaismo, dico dell'antisemitismo dei paesi cristiani. Faccio una brevissima digressione. C'è un personaggio che io stimo moltissimo dal punto di vista del pensiero complessivo, della riflessione sul giudaismo contemporaneo, che è morto, che è stato uno dei maestri di Amos Huzzat quando era in Israele, cioè di chimica, perché è un grande biochimico, Yeshua Leibowitz, per cui ho una grande ammirazione, ma ha detto una frase che sono ovviamente costretto a non condividere, che lui è sempre un radicale, quindi anche questa frase era radicale, e ha detto così, ha fatto bene Eichmann a giurare sulla Bibbia cristiana, sul Nuovo Testamento, perché lui è figlio di quella roba lì, deriva da lì. Leggiamo allora questo passo si trova nella prima lettera ai Tessalonicesi, quindi una lettera di cui non si può dubitare affatto l'autenticità, anche se qualcuno ha cercato di dire ma questa è un'interpolazione, ma insomma non ci sono in realtà possibilità di intenderla come interpolazione, in cui siamo al capitolo secondo e in cui si dice quanto sia il capitolo secondo verso 13. Leggo in italiano, la traduzione Neocei è abbastanza buona, non ci sono grossi problemi di traduzione. Proprio per questo anche noi rendiamo continuamente grazie a Dio, perché si rivolge ai Tessalonicesi, la comunità da lui fondata, no? Ricevendo voi, Tessalonicesi credenti, ricevendo la parola di Dio che noi vi abbiamo fatto udire, l'avete accolta come una parola di non come una parola di uomini, ma qual è veramente, come parola di Dio che opera in voi credenti. Voi infatti, fratelli, siete diventati... Ecco, allora qui abbiamo un'allusione al nesso, ecco perché ho letto anche queste righe che sono introduttive all'argomento scomodo, che qui non c'è niente di scomodo ancora, ma sono allusive a questo nesso predicazione-fede. Voi avete accolto la parola mia, non c'è nessuna teofania sinaitica, mia, stoltezza della predicazione, non come parola mia, ma come parola di Dio. Avete fatto il salto tra quello che io, Paolo, uomo che si presenta come uomo, vi dice, è quello che quella parola contiene. Quindi l'avete accolta e siete entrati perciò nella fede, predicazione fede. Voi, eccola qui, senza soluzioni di continuità però avanti, voi infatti, fratelli, siete diventati imitatori delle chiese di Dio in Cristo Gesù che sono in Giudea, perché anche voi avete sofferto le stesse cose da parte dei vostri connazionali appartenenti alla vostra stessa tribù, ma insomma così, come loro da parte dei giudei. Costoro hanno ucciso il Signore Gesù e i profeti, hanno perseguitato noi, non piacciono a Dio e sono nemici di tutti gli uomini. Essi impediscono a noi di predicare ai gentili perché possono essere salvati. In tal modo essi colmano sempre di più la misura dei loro peccati, ma su di loro l'ira è giunta al colmo. Frase imbarazzante, che se dice un cristiano parla così degli ebrei è un antisemita, perché riprende argomenti dell'antisemitismo, antiebraismo sarebbe meglio dire, ma è l'opposto, classico, in cui gli ebrei sono considerati nemici di tutti gli uomini. Questa è una cosa che si trova, si possa documentare, è sempre stata documentata, nemici di tutti. Perché per l'orizzonte, diciamo, classico, gli ebrei sono considerati i nemici degli uomini? È per la loro separatezza. Noi siamo di qua, noi siamo il popolo che ha delle caratteristiche di Dio, che ci costituisce, appunto, popolo santo. E voi, goim, siete altro. E comunque noi non vogliamo avere la mensa con voi. Non vogliamo sposarvi con voi, il clima ellenistico che è anche appunto cosmopolitico, questi erano considerati appunto nemici del genere umano, e vogliono sottrarsi al genere umano, a sé, come quei titoli che nell'Ottocento, quando con tutt'altra intenzione, ma con un linguaggio del tutto improprio, il bombo e la mozzega qui per lui diceva Israele è l'umanità, già, perché Israele è stato. Per dire Israele è il popolo, Israele è l'umanità. Sembra, lui sembrava un allargamento, in realtà l'espressione è infelicissima, perché appunto in questo senso sembrerebbe che Israele fosse una realtà nemica, distinta, in questo caso non nemica, ma al servizio di tutti gli uomini, appunto fosse una non costituita da, sarebbe Israele il popolo, insomma, nel senso quello sul libro è Israele il popolo, ma l'espressione insomma ottocentesca è Israele l'umanità. Ma per i cosmopoliti, tornando a noi, chiudo questa parentesi, per i cosmopoliti di quell'epoca era così, cioè questi sono nemici degli uomini perché non vogliono condividere. A questo tipo di accusa ne segue, né se ne accompagna, diciamo, un'altra, e cioè che hanno messo a morte il Signore Gesù e i profeti e hanno perseguitato anche noi. E allora, ecco, dico, qui c'è il nucleo addirittura della prima formulazione dell'accusa di decidio, di quella che diventerà l'accusa di decidio. Gli ebrei, i giudei hanno messo a morte Gesù, il Signore Gesù, e non piacciono a Dio, e Dio li punirà, l'ira di Dio incombe su di loro. Allora questo, Leibowitz vuol dire, se, è giusto che Eichmann giuri su questi passi. Come la mettiamo? La mettiamo che basterebbe risituare l'orizzonte come abbiamo cercato di fare prima, e cioè il linguaggio polemico, ma certamente polemico, può mica essere che così. Chi sono i giudei? i giudei qui non sono tutto Israele. Qui non sono tutto Israele. Cosa fa Paolo? Paolo, diciamo, compone un paragone. Dice, voi tessalonicesi siete diventati imitatori delle chiese di Cristo che sono di Dio in Gesù Cristo che sono in Giudea. Non è da poco il primato imitatori, quindi c'è il modello e coloro che si conformano al modello. Il modello che cos'è? Le chiese di Dio che sono in Giudea, cioè le chiese di ebrei. Chiese di ebrei, quello è il modello della fede. Voi siete diventati imitatori delle chiese di Dio che si trovano in Giudea. Perché? Perché? Perché anche voi avete sofferto la parte dei vostri appartenenti alla vostra etnia, diciamo così, come loro, giudei, hanno sofferto a parte di altri giudei. Paolo, quando perseguitava chi? I giudei in quanto giudei, cioè certamente in quanto credenti a Cristo, in quanto giudei, non poteva mica perseguitare i cristiani, Saulo, diciamo così, non poteva perseguitare i cristiani, non aveva alcuna autorità a intervenire sui gentili credenti, poteva anche pensarci che potesse intervenire in qualche modo, interveniva sui giudei credenti, cioè hanno subito persecuzione. Perché? Perché? Per la ragione che qui viene detta, e cioè che cosa è la colpa dei giudei? Di aver messo a morto Gesù? Questo è un linguaggio profetico, infatti dice in continuità, hanno messo a morto Gesù e i profeti. L'accusa si trova, anche nei Vangeli, eccetera, si trova. Parabola della vigna. Non c'è un salto, per così dire, qualitativo enorme tra aver messo a morto Gesù e Cipio, quello che ci saranno secoli e secoli, quello che si è formulato questa accusa, e la morte dei profeti. Cioè sono stati sempre non ascoltatori a parola, questo vuol dire. Non hanno capito il messaggio dei profeti e non hanno capito il messaggio di Gesù. Che cos'era il differenza? Non messaggio, solo hanno capito la figura, lo statuto di Gesù come colui che introduce i tempi messianici. Perché? Perché sono nemici di tutti gli uomini? Non per la separatezza. Ecco perché l'argomento non è classico, non ha niente a che vedere con dire, questo riprende le accuse che erano state fatte in Alessandro in Egitto, eccetera, eccetera. No. Perché essi impediscono a noi, c'è quel noi che abbiamo trovato anche in Prima Corinzi, che troveremo perché il Prima Corinzi è successivo, a noi di predicare ai gentili perché possono essere salvati. Cioè non riconoscono la venuta dei tempi messianici, che consente di dire che la fede è qualcosa a cui possono avere accesso, la fede nel Messia di Israele, uso questa espressione apposta, è qualcosa a cui possono avere accesso anche i gentili, chi siano, non so, comunque c'è certo un'accusa, quali giudei impediscono agli altri di avere. Coloro comunque in ogni caso che escono dal modello proselitistico, cioè che dicono sì vabbè voi gentili potete essere aggregati a Israele perdendo la propria condizione, la vostra condizione di gentili, allora potete essere aggregati a Israele, questo è il modello proselitistico, diventate parte nostra. Ah, qui dice no, qui appunto è certamente Paolo, uomo della diaspora, che è in mezzo ai popoli. Questi, con i termini nostri, questi qui, gli avversari di Paolo, saremmo indotti a chiamarli come identitari, sono ebrei identitari. Attualmente è pieno il mondo di ebrei identitari. Comunque loro sono appunto ebrei identitari, pieno il mondo, cioè pieno il mondo ebraico di ebrei identitari. I quali restano sempre pochi, e i miei ebrei identitari, e non hanno compreso i tempi messianici, quello che io chiamo i tempi messianici, cioè per intenderci. Allora mi avvio diciamo a concludere questa prima parte. Allora Romani 9:11, noi per comprenderlo dobbiamo porci alcune domande di apertura. Certamente il linguaggio non è più questo, perché questo è un linguaggio, non è più solo questo, perché questo è un linguaggio che fa appello all'ira di Dio. L'ira di Dio, che è il termine che in Romani c'è, capitolo 12-13 soprattutto, anche prima, anche capitolo 1-2, c'è una parola orghè, è una espressione molto importante in Romani, ma non c'è qua, non c'è in Romani 9:11. In Romani 9:11 non c'è un riferimento all'ira di Dio. L'ira di Dio vuol dire, in termini banali, non so, semplificati più che banali, un giudizio di pertinenza solo di Dio e perciò non umano. E cioè, non si trascrive mai un'azione storicamente concretizzabile di giudizio di un gruppo umano su un altro, o su un'autorità umana su un altro. C'è il giudizio, ma questo non ci interessa solo oggi, l'orghè c'è qualcosa, è l'autorità che ce l'ha. L'autorità non credente ce l'ha lo Stato, cioè quello che era, ma Paolo ne parla nel capitolo 13, ma adesso qui di Romani, ma qui non è. Nel 9:11 non c'è l'ira di Dio, c'è la misericordia di Dio. Ecco perché c'è questo linguaggio diverso. Perché in Galati è diverso, come non voglio neanche dire opposto. Opposto sì, ma dialetticamente opposto. Sì. In Galati c'è il riferimento all'ira di Dio, in Romani c'è il riferimento alla misericordia di Dio. Che cosa accomuna? La colpa. Nel senso che anche in Romani c'è qualcosa considerato colpa. Perché in Romani 11, cioè, Dio ha chiuso tutti nel peccato per anche più avanti, tutto Romani, non solo Romani 11. Dio ha chiuso tutti nel peccato per avere misericordia nei confronti di tutti. E certamente l'altra faccia. Ma l'altra faccia di una dinamica che non è così diversa. Chi è che parla? Dico tre cose, poi ci fermiamo. Chi è che parla in Romani 9:11? Un soggetto ebraico credente. A chi parla? Parla a una comunità, l'unica non fondata da Paolo. Lettera Romani è rivolta appunto all'unica comunità, di Roma, l'unica comunità non fondata da Paolo a cui Paolo rivolge una lettera. Quindi non una comunità sua, ma non sua come origine. Se voi aveste letto, se noi avessimo letto le righe precedenti di Tessalonicesi, c'è tutto un passaggio molto patetico in cui Paolo nel rapporto con i Tessalonicesi usa sia il termine di madre che di padre. Voi siete per dire il suo rapporto con loro, quindi è la sua comunità, perché Roma non è la sua comunità, comunque una comunità credente, di credenti, alcuni dei quali, alcuni non vuol dire una percentuale piccola o grande, una parte dei quali, non sappiamo stabilirlo in modo sicuro, ma certamente una parte dei quali consistente, significativa, è di origine gentilica, cioè fatta di non ebrei. La comunità di Roma è una comunità mista, poi ci sanno varie cose, sono vari studi, la storia complica molto, ma è una comunità mista. Allora parla all'interno della Chiesa, quindi Paolo non si rivolge ai ebrei che non credono in Cristo, né per dire convertitevi, né per dire al contrario voi siete fuori, ormai c'è nulla da fare, né per giudicare, insomma, né per convertire, né per giudicare, le due cose sono ovviamente anche qui strettamente collegate, insomma. Quindi non è un'esortazione agli ebrei, non si rivolge a ebrei non credenti in Cristo, si rivolge a una comunità di credenti in Cristo che sono costituite sia da ebrei che da gentili. Di che cosa parla? Parla dell'azione di Dio nei confronti del popolo Israele, del fatto che le scritture non sono la parola di Dio, cioè la parola di Dio nella scrittura non è venuta a meno, e parla della predicazione e della fede. Questo è l'insieme, parla del, lo ripeto, dell'azione di, del popolo di Israele, ma soprattutto, diciamo, nella veste dell'azione di Dio nei confronti di Israele, del fatto che la parola non è venuta meno, anche se quello che è avvenuto sembra contraddire la parola, perché Israele nella sua maggior parte non ha creduto in Gesù Cristo, la massima parte di Israele non ha creduto in Gesù Cristo, e questo sembra contraddire la parola, e parla appunto della fede, della predicazione come una realtà che si rivolge a tutti coloro che sono chiamati alla fede. È un po' una tautologia, ma l'ho detto apposta, cioè sia al giudeo che al greco. Ho impostato quest'ultima parte, e poi dopo entrerò in Romani 9:11. Farò tre considerazioni relative ai capitoli 9 e 11 delle Lettere ai Romani, di cui abbiamo già detto chi parla, un ebreo credente in Cristo, a chi parla una comunità di cristiani, di credenti in Cristo provenienti da Israele e dagli genti, e di che cosa parla dell'azione di Dio nei confronti di Israele. Questi capitoli hanno una forma di inclusione di due tipi. Inclusione cosa vuol dire? Una frase che è posta in principio e alla fine di una sezione letteraria che serve come chiave interpretativa della sezione del suo insieme. Allora, questi capitoli hanno una inclusione, diciamo così, simpatetica, cioè nel senso che in principio e alla fine si dicono le stesse cose, e un'inclusione antitetica, e cioè una forma in cui in principio e alla fine si sembra dire cose opposte. Questo è il primo punto, dico l'inclusione simpatetica, il secondo punto dico l'inclusione antitetica, e concluderò con qualche considerazione intorno all'immagine più celebre del capitolo 11, cioè quella dell'ulivo buono e dell'ulivo selvatico, e l'innesto dei rami dell'ulivo selvatico sull'ulivo buono, cioè viceversa, cioè questo qui di viceversa, lo voglio vedere, cioè, ho detto bene, l'innesto sull'ulivo buono dei rami provenienti dell'ulivo selvatico. Allora, qual è la inclusione simpatetica? Simpatetica è questa. Paolo, dopo aver parlato nel capitolo 8 di quello che è specifico del credente, che culmina nel fatto che il credente è dotato di adozione a figli, e l'adozione a figli è più importante di essere figli, perché lo spirito in lui grida Abba. Dopo aver detto questo, il gemito dell'intera creazione parla del suo forte dramma, e cioè che ha qualcosa che lo turba in maniera profonda, e questo, diciamo, il gemito poi passa, per così dire, questa è l'immagine libera, dai gemiti del creato ai gemiti suoi, dai gemiti dello spirito in lui ai gemiti suoi come Paolo, e questo è quasi il collegamento iniziale. Dico la verità in Cristo, non mento, e la mia coscienza me ne dà testimonianza nello Spirito Santo. Ho in cuore un grande dolore e una sofferenza continua. Vorrei infatti essere io stesso anatema, separato da Cristo, a vantaggio dei miei fratelli, miei consanguinei secondo la carne. Essi sono israeliti, israeliti, quello che si diceva, accennato qui, ecco in greco così, israeliti, e hanno l'adozione a figli, la gloria, le alleanze, la legislazione, il culto, le promesse. A loro appartengono i patriarchi e da loro proviene Cristo secondo la carne, egli che è sopra ogni cosa Dio benedetto nel secolo. Cristo secondo la carne, appunto, poi c'è questa tossologia. Egli, Dio che è sopra ogni cosa. Qui, come nota filologica e interpretativa, io condivido la lettura, per esempio, che da Pitta, è la traduzione che da Pitta, perché in greco c'è l'articolo terminativo davanti a Cristo e lui lo intende qui come titolo, cioè da loro proviene il Messia, secondo la carne. Secondo me è giusto così, perché dice che quello qui sta elencando, quello che è proprio di Israele, di tutto Israele, in quanto non è proprio dei gentili. Quindi il Messia è il Messia di Israele, nasce in Israele. C'è l'articolo, comunque questo è un particolare non privo di importanza, ma è pur sempre un particolare. Qui cosa si dice? La cosa fondamentale è questa. Primo, che Paolo non trova indifferente che la maggior parte degli ebrei non creda nel Messia Gesù Cristo. Anzi, lo trovo un fatto che gli procura un dolore continuo e permanente, e lo considera anche una, sotto la categoria, la parola non c'è, ma lo uso in senso per me proprio, nella categoria, anche se l'allusione alla parola che va intesa in senso lato, della colpa, perché lui si offre, vorrei essere anatema, vale dire separato da Cristo, quello di anatema, separato da Cristo, quindi questo è a vantaggio. Il riferimento a Mosè, Esodo 32-32, è convincente. Dopo il vitello d'oro, quando il Signore dice sterminerò tutto il tuo popolo, ma di te farà una grande nazione, Mosè dice no, piuttosto io, ma salvo il popolo. Il problema è se qui, da tutto, Paolo voglia o no fondare un nuovo popolo. Che si dice di sì, l'analogia non tiene più. Invece qui Paolo dice che vuole essere separato da Cristo a vantaggio di quelli che sono miei fratelli appartenenti a qualcosa che secondo la carne che non è qualcosa semplicemente declinabile culturalmente etico, perché anche il Messia è secondo la carne da Israele, cosa più importante, perché gli israeliti essi, cioè coloro che non credono in Cristo, cioè gli ebrei che non credono in Cristo, anche loro possono essere qualificati come israeliti. E che cosa hanno? Guardate la prima qualificazione che fa. Hanno l'adozione a figli, uiostesia. Cioè l'adozione a figli, quello che nel capitolo precedente, che è come il dono più peculiare dello Spirito. È una parola altissima in Paolo, è rarissima l'adozione a figli. E tutti gli ebrei hanno l'adozione a figli. Non so, si possono anche trovare dei passi. Israele, mio figlio primogenito, 4:22 di Esodo, ma è una dimensione che Paolo gioca sempre a livelli di grande altezza, non è una parola qualsiasi, non è che tutti siamo figli di Dio, siamo tutti figli di Dio, no? Non è qui in questo senso generale, è proprio l'Israele essere adottato come figlio. Cioè, lui elenca tutte le caratteristiche, dicevo prima, lo ripeto, che fanno sì che Israele sia eletto, per usare questa, cioè distinto dagli altri. Tutto Israele ha questo e nessun altro ha questo, indipendentemente dalla fede di Gesù Cristo. Essi hanno, tutti al presente, non hanno avuto. Essi sono israeliti, hanno la relazione a figli, la gloria, l'alleanza, la legislazione, il culto, la promessa, i patriarchi. Quindi queste sono le caratteristiche che fanno Israele. Allora l'inclusione simpatetica è questa qua, naturalmente. Questo è il punto di partenza, il punto d'arrivo che troviamo alla fine del capitolo 11, 1:29, è
11, scusate, 29 è esattamente quello che è stato ricordato prima e che c'è sul testo vostro. Infatti i doni e la chiamata di Dio sono senza pentimento. Quali sono i doni? Sono questi qui. Se voi vedete le note nella Bibbia di Gerusalemme, vedete i privilegi di Israele, ma non sono, non sono i privilegi, ma sono privilegi, sono i doni e la chiamata senza pentimento di Dio. Privilegio in termini proprio. Quello che fa sì che Israele sia Israele e perciò non sia genti. Cioè l'elezione di Israele, i doni e la chiamata di Dio sono senza pentimento. Questa è la menzione, diciamo, dell'inclusione simpatetica. Qual è invece la inclusione antitetica? La inclusione antitetica è quella che troviamo subito dopo. Cioè, dopo aver detto queste sono le caratteristiche proprie di Israele in quanto Israele, sì, però l'ho detto grammaticamente, perché allora perché tu vuoi essere anatema? Perché appunto c'è il problema della fede e della predicazione, perché qui Israele non è soltanto definito rispetto a sé, perché se c'è il Messia, c'è questo Israele, cioè è anche una dimensione che va correlata alla salvezza, che usiamo questo termine, degli altri. Quelli che non hanno queste caratteristiche sono esclusi. No, sono inclusi, ma attraverso che cosa? Assumendo in proprio queste caratteristiche? No, attraverso la fede. Ma perché ci sia questo, la fede deve essere pertinente anche a Israele. Non è estranea. E non ci può essere queste caratteristiche per Israele e gli altri hanno la fede. La fede è quello che accomuna ogni credente, sia che venga da Israele, sia che venga da gente. Allora però Paolo dice, ma come mai proprio ora il suo tormento, come mai proprio ora, quando è giunto il Messia, perché è così possiamo dirlo, non è stato accolto da una parte consistente e quantitativamente prevalente del suo popolo? Questo non si contrappone alla parola di Dio e alla promessa di Dio. Allora ecco, inclusione, diciamo, antitetica, lo si trova alla prima parte, al verso 9-6. Cioè, tuttavia, la parola di Dio non è venuta meno. Tuttavia qui c'è, infatti, non tutti i discendenti di Israele sono Israele, né per il fatto di essere discendenza di Abramo sono tutti i suoi figli, ma in Isacco ci sarà. Non tutti i discendenti di Israele, Israele qui anche Giacobbe, cioè non tutti gli appartenenti ai 12 tribù sono, poi riprende da Abramo e separa. Cioè c'è il fatto Isacco sì, Ismaele no, Giacobbe sì, Esau no. Non tutti Israele è Israele, perché c'è un resto che poi viene ripreso anche nel capitolo 11, per grazia. Se non ci fosse stato un resto, noi saremmo stati come Sodoma e Gomorra. Il termine resto, sheare, in ebraico, qui cita 10:22 di Isaia, ma ci rimane sempre qualcosa. Il popolo è infedele, il popolo è punito, il popolo è colpito, ma ci resta sempre qualcosa. Questo resto è quello che resta. Ma quello che resta impedisce di essere come Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra vuol dire tutto annientato. Quindi il resto è nello stesso tempo punizione e salvezza. Punizione. Perché appunto un resto resta, l'ho dito apposta con questo gioco di parole. E Paolo in questo caso si presenta come il resto. All'inizio del capitolo 11, io sono anch'io, tutto, ma avrà rigettato il suo popolo? No, perché ci sono io, non solo io, c'è un Israele credente, e questo Israele credente è il resto salvifico. La parola non è venuta meno perché si inserisce nella logica del resto. Perché ho detto inclusione antitetica? A che cosa? Perché qui dice così e sviluppa molto questo discorso, anche se io l'ho sintetizzato malamente, ma a capitolo 11, la fine, verso la fine del capitolo 11, 11-26, c'è un'affermazione che andrebbe letta, diciamo, leggiamo il 25 e il 26, però questo devo correggere perché la nuova traduzione c'è e commette un errore clamoroso. Non voglio infatti che ignoriate, fratelli, questo mistero, perché non siate presuntuosi. L'ostinazione di una parte di Israele, quel che non è il resto, è in atto fino a quando non sarà entrato il pleroma delle genti, la pienezza delle genti. Qui tradotto tutte quante le genti, ma non è un discorso quantitativo, il pleroma delle genti. Allora tutto Israele sarà salvato. Ecco, allora solo un resto o tutto Israele? Tutto Israele sarà salvato, non un resto. Allora qui è proprio è l'inverso della procedura che sarà fatta nell'ambito del giudaismo rabbinico. Nell'ambito del giudaismo rabbinico, questo che vi leggerò è un passo della Mishnah, quindi molto successivo, Paolo non l'aveva certamente presente, è un discorso concettuale, non esegetico dal punto di vista storico. C'è questa affermazione: tutto Israele avrà parte al mondo a venire. No? Tutto Israele avrà parte al mondo a venire, come dire, tutto Israele sarà salvato, equivalente. E siamo all'inizio del capitolo 10 della Mishnah, del trattato di Sanedrin, il trattato sul Sinedrio. E questi sono coloro che non hanno parte al mondo a venire: colui che nega la risurrezione dei morti, chi dice che la Torah non è dal cielo, è un epicureo. Epicureo, di passaggio, non vuol dire affatto un seguace di Epicuro, deriva da un suono all'epoca che vuol dire pacare, che vuol dire essere sciolto dall'obbligazione. Uno dice che la Torah non è dal cielo, l'altro che dice sono sciolto dall'obbligo dell'osservanza. Allora, tutto Israele sarà salvato, ma ci sono le eccezioni. Qualcuno non è salvato, non avrà parte del mondo a venire. Cioè, colui che dice che il mondo a venire non c'è, la risurrezione dei morti, non è tutto. È colui che non assume su di sé il giogo della Torah, o perché dice che non è di origine celeste, oppure anche se è di origine celeste, ma dice io non l'assumo. Allora c'è un tutto con l'eccezione. Paolo invece fa esattamente il discorso contrario, ecco che dice il mistero. Adesso ci sono gli scarti, ma alla fine tutto sarà salvato. Tutto Israele sarà salvato. In virtù però del resto fedele, no? Nonostante il resto fedele. È come Elia che chi non ha piegato a Baal, cioè che non ha piegato il ginocchio a Baal. In virtù di quel resto fedele è in virtù della fede delle genti. Certo che Israele sarà salvato anche per le genti, in virtù della fede delle genti. Cioè della fede di coloro che dalle genti hanno fede, pleroma, non come la preghiera di Benedetto XVI che chiede che tutte le genti entrino nella Chiesa, è appunto la struttura identitaria neo-nuovo Israele, tutti entrano nella Chiesa, allora anche tutte le genti. Infatti quella preghiera lì non chiederà la conversione degli ebrei, ma chiede la conversione di tutti gli altri. E tutto il dramma, insomma, del passaggio, del resto, è così, è un resto che però serve a una soluzione che è per tutto. Tutto Israele sarà salvato. E non si dice, naturalmente, con la parola mistero, e si cita un passo e qui è scatologico, in questo senso è scatologico, non nel senso che è rimandato sine die, ma è questo mistero che non si poteva pensare prima e che appunto c'è, presenta un inedito, un fatto inedito. Allora questo fatto inedito, lo dico appunto in pochi minuti davvero, è massimamente rappresentato con l'immagine dell'ulivo, che è l'immagine forse portante del capitolo 11. Primo, è interessante che dice appunto che l'immagine del rapporto tra fede, Israele e genti viene espressa dall'immagine dell'ulivo, che è un'immagine non ignota la Bibbia, ma certamente marginale, e non è la vite.
che è il simbolo per eccellenza di Israele, pensate a Isaia 5. Ma Isaia 5 dice: la vite, io ho piantato la vigna, l'ho custodita, dopodiché c'è la punizione. Perché? Perché il popolo non è giusto e non è retto. Il popolo non è giusto e non è retto, non è giusto perché sparge sangue, non è retto perché opprime. Fai l'oppressore dei deboli. E perciò sarà punito. Qui no, qui il discorso appunto è nella fede e nell'età messianica, e perciò non c'è solo Israele come soggetto, ma c'è anche il gentile credente e il gentile non credente. Ci sono Israele e le genti. Allora, noi abbiamo un problema della radice. Cos'è un albero? La radice, il tronco e i rami. C'è l'ulivo buono che è costituito dalla radice, il tronco e i rami. Che cos'è la radice? Nell'uso del dialogo con la questione ebraica, si dice: la chiesa è la radice di Israele, quelle cose lì, cioè la radice di Israele, tra l'altro sono la chiesa che è retta da Israele, la radice porta a te, ricorda voi siete gli ebrei, siete la nostra radice. La radice sono anche come, adesso io prediligo quella che in ogni caso è riconosciuta come una componente, come la fede di Abramo. Abramo è la fede di Abramo, cioè Abramo, i patriarchi, la fede di Abramo, a cui tutti si riferiscono in quanto credenti, sia gli ebrei che i gentili. L'aveva detto nel capitolo 4, eccetera. La fede, il nostro padre nella fede. Il patriarca è la fede di Abramo, a cui naturalmente da cui dipende la vita di Israele. Paolo dice che Isacco, appunto, che è citato anche in capitolo 9, nasce dalla fede di Abramo. E anche l'esistenza del popolo di Israele dipende dalla fede di Abramo. Credente, il suo creato giustizia, pur avendo il seno di Sara, anziano. Certamente c'è il tronco, ci sono gli rami collegati per fisici, per natura, a quella origine. Ecco, ci sono gli ebrei, che appartengono per natura al buon ulivo, soltanto che viene la fede in Gesù Cristo. Fede di Abramo alla radice, la fede di Gesù Cristo come discriminazione, che consente ai rami provenienti dall'ulivo selvatico delle genti di essere innestati in Israele. Ora, come sapete, qui c'è un lungo dibattito, che questo è una questione che in agricoltura è assolutamente capovolta, perché non si innesta mai il ramo selvatico su la pianta buona, ma viceversa. Per di più nell'ulivo, in realtà l'ulivo buono deve essere innestato sull'ulivo selvatico, perché se no non ha vitalità. Quindi l'ulivo in realtà, appunto, è ancora più complessa la questione degli altri alberi, a maggior ragione. Allora, Paolo sapeva o non sapeva l'agricoltura, diciamo così, per alleggerire il discorso. A mio modo di vedere lo sapeva, nel senso che queste cose voleva indicare la paradossalità e l'innaturalità di qualcosa che è già innaturale come l'innesto. Questa è la prima innaturalità, cioè che i gentili vengono innestati su cose, non diventano Israele, diventano partecipi al succo del buon, della radice, cioè della fede di Abramo. Però è anche vero che i rami del buon ulivo che non hanno la fede sono amputati. Immagine scomodissima anche questa nel rapporto con gli ebrei, in senso di dialogo, perché voi sareste i rami amputati messi lì. Paolo lo dice in quanto ebreo, diciamo così, questo lo diciamo noi, non dice il testo. L'ebreo credente in Cristo è il ramo non amputato, che resta lì. Però Paolo dice: chi li amputa è Dio. Ecco, sono tutti passivi divini, cioè è Dio che fa. Ma Dio che ha amputato ha anche la capacità di innestarli di nuovo, ma non è perché sono affini per natura. Ma questo è ancora più,
contro ogni legge agricola, quindi se uno vuole andare con l'immagine dell'agricoltura non fa un passo in avanti, perché lui, Dio, può innestare un ramo amputato, morto, lasciato lì. E che cosa c'è di appartenenza alla natura, se non l'origine? Ma poi sei morto, sei lì. Invece ha maggior ragione cosa innestare qui. Quello che è la vita dai morti, cos'è se il loro ripudio è stata salvezza energetica, se la loro remissione se non la vita da morti? Non è mica escatologico, non è mica la risurrezione dei morti, è questo, esattamente questo ramo morto che diventa, ritorna a essere innestato vitalmente dentro la fede. Quindi non è un rapporto che si può comprendere questo se non attraverso il mantenimento anche dopo Gesù Cristo, da un lato, dell'articolazione tra ebrei e gentili e dall'altro dell'importanza determinante della fede. Tant'è vero che il ramo, perché rimane questa distinzione? Perché il ramo morto separato sarà innestato, i rami saranno reinnestati, ma gli ulivi selvatici che non hanno la fede, e cioè non sono innestati sul buon Dio, per Paolo certamente sono altro. Questo è lo sfondo, cioè il suo ragionamento è quello che ci interessa a noi, come usiamo noi, come ci significhiamo noi, è un altro discorso, ma per lui su questo, di questo, cioè per, uso un'espressione davvero bassa bassa, per l'ebreo non credente in Cristo c'è speranza, per il gentile non credente in Cristo non c'è speranza. Per Paolo, per Paolo. Allora, questa immagine è appunto un'immagine che dice dell'azione paradossale di Dio nei confronti di Israele e anche indirettamente e direttamente, perché tutte e due le cose, indirettamente e direttamente, nei confronti delle genti. Con uno solo dei due poli o con l'autonomia di un polo o e dell'altro non si comprende. Paolo è appunto questa forma in cui l'umanità è distinta tra ebrei e gentili e resta così, ma con la fede in Gesù Cristo le cose sono profondamente cambiate. Perché è ebraico ritenere che con l'epoca messianica le cose cambiano, e quindi ci possono essere questi innesti imprevisti e previsti, cioè previsti per così dire nel non gentile, che il gentile che con la fede è in Israele, e non previsti nel fatto che Israele in parte è amputato e poi sarà di nuovo reinnestato.
Grazie.